iniziare con voi da questo sabato una serie. Una serie, beh, non c'è bisogno di spiegarla oggi come oggi perché Netflix vi aiuta. Voglio iniziare proprio una serie, quindi oggi tratteremo il primo episodio. Voglio parlare di una serie sull'autorità. Questa è la serie, ma voglio dare il titolo di questa sera, di questa serie, perché io oggi ho dato questo titolo, la mia, non c'è, sì, c'è il titolo, questa è la serie, la mia America. E come sapete, siamo stati un bel po' di tempo fuori, siamo stati in America con tutta la nostra famiglia, negli Stati Uniti, a Boston, siamo stati lì, abbiamo avuto tutto un percorso incredibile, dove abbiamo vissuto delle esperienze potenti, siamo stati a The Sand, per chi non sa cos'è The Sand, riempiono degli stadi di giovani, dove praticamente questi ragazzi vengono attivati, incentivati, spinti a parlare di Gesù alla loro città, alla loro nazione. Ed è stata un'esperienza unica, perché The Sand inizia a mezzogiorno e finisce alle 22, senza pause, senza break. Da mezzogiorno alle 22, 6.000 giovani, tutti dentro uno stadio ad adorare, a lodare Dio, a pregare, a intercedere, ad ascoltare predicazioni. Ed è stata veramente un'esperienza unica e potente. Se dovete aggiungere sedie, potete aggiungerle, dico a Yusheri. È stata veramente un'esperienza potente e forte. Sapete, è stato molto particolare, considerate che avevamo 9 valigie in 5 e quando siamo arrivati a Boston non c'erano le valigie, sapete quando ci sono i nastri? Nessuna delle nostre valigie era lì, quindi il tour è iniziato così, che guardavo le valigie, non ci sono. Ho detto, scusi, le valigie dove sono? Dice, no, sono rimaste a Monaco. Quindi abbiamo aspettato quasi un giorno e mezzo per farci riavere le valigie, quindi siamo andati a comprare i pigiami, le mutande, non c'erano, le calze. Abbiamo dovuto comprare beni di prima necessità per vivere lì in America, però poi grazie a Dio sono arrivate le valigie, però è iniziato un po' così, io non so quanti di voi sono ansiosi, ma se dovreste trovarvi dall'altra parte del mondo senza valigie, non so cosa sentireste, mia moglie era abbastanza tranquilla, io no, vi dico la verità, ho detto è ora, come facciamo? E adesso cosa facciamo? Anche perché un pigiama americano non costa come un pigiama italiano. Soprattutto a Boston un caffè costa $5, quasi 5 euro un caffè, che poi manco è caffè. Quindi è un po' particolare perché là hanno dei... Voi considerate che in America uno che lavora al McDonald's, a Boston uno che lavora al McDonald's guadagna $3.000, che sono quasi 3.000 euro, e lavora al McDonald's. È ovvio che lo stile di vita è molto più alto, perché se quello che dal McDonald's guadagna tanto, è normale che altri lavori guadagnino molto di più. E sapete, è sempre stato il sogno della mia vita andare in America. Io penso che un po' tutti, attraverso film, serie TV, voglio andare in America, voglio il sogno americano. E abbiamo vissuto delle esperienze, ripeto, forti. Ho incontrato uno dei miei predicatori preferiti, si chiama Francis Chan, ho avuto modo di parlare con lui, e sapete, io non sono bravissimo in inglese, lo capisco, ma non sono bravissimo a parlarlo, ma quando mi sono trovato davanti a lui, improvvisamente mi sono uscite tutte le parole in inglese, non so cosa è successo, la mia professoressa di inglese è risorta e mi ha aiutato, non lo so cosa è successo, ma ho cominciato a parlare in inglese spedito, ero emozionato di aver conosciuto lui ed è stata veramente un'esperienza unica. Poi abbiamo avuto anche un culto domenicale dove Dio ci ha parlato grandemente. Però sapete, io vi devo dire una cosa, tornati qui, io ho capito che la mia America è qua. La mia America siete voi, la nostra America è qui, servire Dio insieme a voi, nella mia città, nella città di Palermo. È vero, le strade in America sono tutte pulite. È vero, cercavamo una cosa al supermercato che volevamo portare in Italia e non c'era negli scaffali. E Pastore Filippo ha preso il telefono, ha toccato due tasti e mi ha detto, tranquillo, tra 3 ore me la portano a casa. Come? Scusa. E in 3 ore, è vero, hanno portato a casa quello che cercavamo. È vero, funziona tutto, è tutto easy, è tutto facile, è tutto veloce. Però ho capito che la mia America non è lì. E sapete perché l'ho capito? Che c'entra questo con l'autorità? Perché ho capito che Dio mi ha messo in un posto per esercitare autorità nel posto dove mi ha messo. Noi siamo qui per fare la differenza, ci sei? Tu sei a Palermo per cambiare Palermo, non per diventare come il peggio che c'è a Palermo, ma tu sei a Palermo per cambiare Palermo. Io sono a Palermo per smantellare una mentalità mafiosa, io sono a Palermo per smantellare tutte quelle cose che non vanno bene, io sono a Palermo per non buttare la carta a terra, per lasciare la mia città pulita, perché io amo la mia città, è la mia città e io voglio pulire la mia città, io voglio lasciare la mia città pulita. Sembrano delle piccole cose, ma sapete, il cristianesimo è fatto di piccole cose. Il cristianesimo è fatto di piccoli gesti che possono fare la differenza. Ci siete? E sapete che significa la parola autorità? Partiamo dalla definizione. Che cos'è la parola autorità? La definizione che mi è piaciuta di più, che ho trovato nel vocabolario, è questo: investito di potere per esercitarlo. Una persona che ha autorità è investito di potere per esercitarlo. A che serve il tuo potere se non lo eserciti? A che serve avere un potere se non lo eserciti? A che ti serve buttare ragnatele dal polso se poi non le usi? No, vi faccio questo esempio perché magari con i supereroi ci possiamo capire. Ma a che serve avere un potere se non lo esercitiamo? Dio ti ha dato un potere. Il potere di parlare, il potere di avere empatia con le persone, il potere di amare, il potere di fare la differenza, il potere di stare vicino a chi soffre. Questo è un potere che Dio ti ha dato, ma tu lo stai esercitando? Perché se tu vuoi sapere se hai autorità o meno, stai esercitando l'autorità? Ascoltami. Un poliziotto non è poliziotto se è in divisa. È un poliziotto sempre. Si usa il termine borghese. Quando è in borghese è un poliziotto, e borghese non è lo chef. Quello è un altro. Ma quando tu sei in borghese e sei un poliziotto, lo stesso sei un poliziotto. Se succede qualcosa, un reato davanti ai tuoi occhi, tu devi intervenire, perché sei un poliziotto, perché hai fatto un patto, perché hai avuto dei contratti, perché hai sposato una causa. Tu hai sempre autorità, anche quando non hai la divisa. Ci siete? A volte noi siamo cristiani solo con una divisa, siamo cristiani solo quando veniamo in chiesa, siamo cristiani ed esercitiamo autorità solo quando veniamo in chiesa, o magari io mi metto l'archetto e ho autorità. No, io ho sempre autorità perché io sono un figlio di Dio e i figli di Dio hanno autorità sempre e comunque, ma la stiamo esercitando questa autorità? O ti stai solo lamentando che a casa tua le cose non cambiano? Ti stai solo lamentando dei tuoi genitori e dei tuoi amici perché non stanno cambiando le cose nella tua vita, ma tu stai esercitando l'autorità che Dio ti ha dato? L'autorità che Dio ti ha dato è nelle tue preghiere, l'autorità che Dio ti ha dato è quando tu parli con Dio. Quando tu parli con Dio, le circostanze attorno a te possono cambiare. Amen. Vuoi avere autorità? Chi vuole avere autorità? Se tutti gli altri per favore uscite. No. Chi vuole avere autorità? Io penso che tutti vogliamo avere autorità. E sapete qual è un modo per avere autorità? Un modo per avere autorità assoluto, che non può sbagliare: ubbidire. L'ubbidienza ti dà autorità. E l'ubbidienza costa. Quando tu ubbidisci, tu hai autorità. Sai perché a volte non funzionano le cose a casa tua? Perché forse non ubbidisci i tuoi genitori. Sai perché a volte ci sono situazioni nella tua vita che non vanno? Perché non rispetti veramente le persone che ti amano e non ubbidisci a quello che loro ti possono dire. Ma io non lo capisco perché mio padre mi dice così, non capisco perché mia madre mi dice così. Dio non ti ha detto, non ti chiede di capire, Dio ti chiede di ubbidire. E l'ubbidienza ha a che fare anche quando tu non capisci, ma quando tu ubbidisci hai autorità. Quando tu ubbidisci prendi autorità in quello che Dio ti vuole fare fare. Ci siete? Guardate questo verso, Genesi 41, verso 43. Conoscete tutti Giuseppe, venduto dai fratelli. Poi a un certo punto lui si trova davanti al faraone e il faraone decide che quello schiavo sarebbe diventato il vice faraone, da schiavo a vice faraone. E dice così: il faraone fece questo a Giuseppe, lo fece montare sul secondo carro e davanti a lui si gridava in ginocchio. Da schiavo lo fa salire su un carro e davanti a Giuseppe tutti gridavano in ginocchio e tutti si inginocchiavano davanti a Giuseppe. Così il faraone lo costituì su tutto il paese d'Egitto. Ancora. No, questo era giusto. Vediamo. Infatti, avete perso la versione che io avevo detto un'altra versione, ecco perché. Perché questa, un'altra versione dice così il faraone, qua dice lo costituì, il faraone gli diede autorità su tutto il paese d'Egitto. Il faraone diede autorità a Giuseppe, gli ha dato autorità per gestire tutto il paese, gli ha dato autorità per qualcosa di specifico. Ascoltami per favore, Dio ti ha dato autorità? Eh? Sì o no? In che cosa hai autorità? Tutto, mi hai visto. Ci sei quasi. In che cosa hai autorità? Spara, una cosa, ditemi una cosa. Eh? Nel parlare hai autorità, brava. Poi? Eh? Cacciare demoni, bravo, anche quella autorità. Nel pregare hai autorità, poi? E guarire gli ammalati, dice qualcuno, amen. Eh? Eh? Nel fare azioni, ok, poi no, me l'ha detto. Nelle scelte ho autorità. Ah, è rimasto Giuseppe. Vabbè, però autorità, giusto, 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 giusto. Amore, cucciolo, bravissimo. Qualcun altro mi dice in che cosa? Allora, ditemi voi. Avete mai gustato l'autorità? In che cosa avete avuto autorità? Oh, parlatemi di una testimonianza dove avete avuto autorità. In che cosa avete avuto autorità? Nel? Organizzare qualcosa. Mm-hmm. Eh? Sul mio tempo ho avuto autorità, dice Matteo. Autorità sul tempo, sapere gestire il tempo. Quella è un'autorità che noi abbiamo. Poi? Gestione di momenti difficili. Io ho autorità per poter dire... Nella mia testa, io ho autorità nei miei pensieri, wow. Sulla nostra carne, sulle emozioni, bravi ragazzi, bravi, vedete che avete autorità? Allora ce l'avete l'autorità. Noi abbiamo autorità su tantissime cose. Ascoltatemi per favore, mi dovete ascoltare. Oggi ci dicono che qualsiasi cosa esce fuori dalla tua vita, tu la devi ascoltare. Oggi ci dicono che qualsiasi pensiero ti arriva tu lo devi assecondare. Ragazzi, non è così. Tutti gli esseri umani sulla terra, e non è solo psicologico quello che vi sto dicendo, ma è anche spirituale, hanno sempre delle lotte interiori. È normale avere delle lotte interiori, è normale a volte fare a guerra con i nostri pensieri, non è una cosa anormale. È normale per un cristiano usare autorità su quello che non è in accordo con la parola di Dio. Ci siete o no? Questa è autorità, esercitare autorità. Non è anormale avere dei conflitti interiori, non è anormale che un giorno sto bene e un giorno sto male, non è anormale che se mi sveglio la mattina un giorno e sembra che sono sempre... capitano queste cose, come possono capitare quelle giornate dove sei tranquillo, dove magari non abbracci tua madre da 2 mesi e poi ti alzi quella mattina e dici mamma mia, ti voglio abbracciare, e tu dici perché non capisci che cosa sta succedendo. È normale che possano succedere queste cose. Il concetto che io voglio trasmettervi è: non sei anormale, ma stai esercitando autorità nell'area della tua vita. Questo è quello che scopriremo in questa serie. Ma oggi voglio parlarvi particolarmente della mia America, oggi voglio parlarvi particolarmente del mio territorio, oggi voglio parlarvi particolarmente di un Giuseppe che si ritrova in Egitto, il posto che lo doveva condannare, il posto che l'ha reso schiavo, il posto che lo stava distruggendo, e lui capisce di avere autorità proprio in quel posto. Proprio in quel posto dove lui stava soffrendo, proprio in quel posto dove lui non capiva, proprio in quel posto dove lui non riusciva a comprendere perché stava accadendo quella cosa nella sua vita, Dio gli dice: Giuseppe, io ti darò autorità proprio lì. Giuseppe non ha avuto autorità in Israele. Giuseppe non ha esercitato autorità nel posto dove è nato. Giuseppe ha esercitato autorità in Egitto. perché Dio gli aveva dato un territorio specifico. Non so se mi stai seguendo. Dio gli aveva dato autorità in un posto specifico. Sapete che io e mia moglie abbiamo avuto un periodo difficile nella nostra vita, nei primi anni di matrimonio, dove stavamo partendo in America per sempre. Avevamo preparato tutto, avevamo trovato lavoro, avevo trovato la scuola biblica da fare in America, avevo trovato chi mi dava ospitalità e questo pastore mi aveva detto: puoi stare 6 mesi, puoi stare un anno a casa mia, non ci sono problemi, stai tranquillo, non pensare ai soldi, ci penso io. Avevo trovato la mia città preferita perché era dove Michael Jordan aveva giocato per anni, Chicago, e quindi era tutto perfetto per me. Era il sogno che si realizzava. Ascoltami per favore. Era il sogno che si realizzava finalmente. Mia figlia era piccola, avevo tutte le opportunità di portarla lì e farla crescere lì. Era tutto perfetto, sembrava che tutto andava a gonfie vele. Anche i miei genitori si stavano arrendendo alla mia testardaggine di volere andare per forza lì. Era tutto organizzato. A un certo punto, mentre stavo finendo di organizzare ogni cosa, io ero gasatissimo ed ero felicissimo. Entro nella mia stanza per il mio momento di preghiera, metto la mia musica. Vi dico la verità, non coinvolgevo molto Dio in questo viaggio, perché sapevo che poteva farmi qualche trappola. E così dicevo: vedi, si stanno sbloccando tutte cose, Dio c'è. Vedi, si stanno aprendo porte, Dio c'è. State attenti, ragazzi, perché a volte cadiamo in queste cose. E visto, mi guarda con gli occhi dolci, è lei. Hai visto? È proprio la persona giusta per me. Guarda come adora. Guarda come alza la mano. Il braccio muscoloso a lui. Lo sento. E tu magari ti ritrovi a Palermo a fare la spesa in un supermercato e quella persona è anche in quel supermercato, signora! Fa la spesa a Palermo. Dico... è lui. E mi stava succedendo questo. Tutto era perfettamente allineato, sembrava meraviglioso. A un certo punto sto adorando Dio nella mia cameretta. Amore, perché mi stai facendo il video? Sto adorando Dio nella mia cameretta. Poi ti do la diretta. Sto adorando Dio nella mia cameretta. E mentre lo sto adorando dico: Signore, io voglio avere comunione con te, dimmi qualcosa. Appena gli dico dimmi qualcosa, io sento una voce forte dentro di me che dice: no! Oh oh, perché gliel'ho chiesto? Un grido, non era un no normale, era un grido. No! Non è quello il tuo posto, non è lì dove ti ho dato autorità. Sicuramente tu andrai lì, potrai predicare lì, potrai esercitare qualcosa. Io non sto dicendo che se cambi città perdi poteri. Sto dicendo che Dio ti ha messo in un posto. Sto dicendo che Dio ti ha chiesto di funzionare in un posto. Sto dicendo che Dio ti ha affidato un territorio. Sto dicendo che Dio ti vuole fare funzionare anche dentro la Chiesa in qualcosa di specifico. Sta a te capire dove. E da quel no io ho cancellato tutto. Ho chiamato a quel pastore e gli ho detto: io non posso partire più. Abbiamo cancellato tutto e abbiamo ricominciato qui. Non stavamo vivendo un bel periodo, ma abbiamo ricominciato qui. Questa è la mia America. Mi piace andare in America, ci tornerò. Ma questa è la mia America. Io amo stare qui perché Dio mi ha messo qui. Io ho capito che Dio mi ha messo qui. Non sapete quante volte altre persone mi hanno detto: perché non vieni qui? Abbiamo bisogno di aiuto. Ci sono anche dei giovani qui nella nostra chiesa in Italia. Perché non vieni? Perché non ci dai una mano? No, il mio posto è qui. La mia città è questa. È qui che Dio mi ha messo. E questo è importante, ragazzi, perché io esercito autorità dove Dio mi attiva, dove Dio mi mette, dove Dio decide, io esercito autorità. E Dio ti ha messo in un posto per funzionare. Quanti di voi conoscevate o avete mai visto un video di Renard Bonk, uno degli evangelisti più famosi del mondo? Lui operava in Africa, non c'è più. E lui in Africa aveva milioni e milioni, non sto scherzando, milioni e milioni di persone che davano la loro vita a Gesù. Poi andava in Europa, flop. Andavo in America, mezzo flop. Andavo in una parte, appena arrivavo in Africa, non so cosa succedeva. E non so se avete mai visto delle predicazioni di Bonk. Parla di Gesù con una semplicità pazzesca. Non ha di quelle rivelazioni che tu dici, wow, mamma mia. E c'è una parte di uno dei miei video preferiti dove si vedono queste milioni di persone, il drone che passa, non sto scherzando, 1.800.000 persone in Africa lì che adorano Dio. A un certo punto lui dice, al mio tre, dobbiamo gridare tutti insieme, Gesù. Dice, Jesus, al mio tre, uno, due, tre. E tu vedi 1.800.000 persone che creda nel nome di Gesù, e dalla televisione sembra che quel Jesus esce e investe anche te, perché quello era il suo posto, perché lui stava esercitando autorità lì, perché Dio ha scelto la tua vita per funzionare in un determinato modo, perché tu pensi che non vali nulla, ma Dio ti dice, io ti ho scelto, e non ti ho scelto solo per respirare, ti ho scelto per esercitare autorità, ti ho scelto affinché tu possa fare la differenza. E anche se puoi avere momenti difficili, momenti complicati, momenti negativi, io ti dico che Dio ti ha scelto per fare qualcosa di potente. E c'è un episodio nella Bibbia che tutti conoscete. Sono stanco. Dani, ieri ho fatto mangiare assai. Infatti, ti sento, mo. Sei in prima fila. Infatti. Ma non per te, è una cosa tra noi. Infatti dovevo mangiare di meno, significa. Alleluia. C'è un episodio nella Bibbia. C'è un episodio nella Bibbia che parla di un giovane ragazzo. Un giovane ragazzo che ha un'eredità pesante. Perché la Bibbia dice, e tuttora per gli ebrei Mosè è colonna portante di loro, di un ministero. Per il popolo ebraico Mosè è colui che è il profeta top. E questo ragazzo si trova a dover prendere il posto di Mosè, dover succedere a Mosè. Stiamo parlando di Giosuè, ovviamente avete capito. E Gesù, e Dio dice questo a Giosuè. Guardate, Giosuè 1:1. Lo so che lo conoscete questo verso, ma non vi distraete perché lo conoscete. Dopo la morte di Mosè, servo dell'Eterno, l'Eterno parlò a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, e gli disse, Mosè, mio servo, è morto. Lo so, dico, Signore, non c'è bisogno che me lo dicevi tu. Ti è mai capitato di dire questo a Dio? A me un sacco di volte. Cioè, Dio mi dice delle cose scontate e io dico, Signore, ma già lo so. Tipo, ti amo, tipo, ti ho scelto, tipo, sei mio, tipo, mi appartieni. E tu dici, ma già lo so, c'è scritto nella Bibbia. E lui dice, Mosè, mio servo è morto, lo so. Ora dunque alzati, passa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do, come ho detto a Mosè, dal deserto e dal Libano che vedi là, fino al gran fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittiti, fino al Mar Grande verso occidente, quello sarà il vostro territorio. Ripeti con me, quello sarà il vostro territorio. Ripeti con me, quello sarà il vostro territorio. Giosuè, Mosè è morto. E tu, ti dico che qualsiasi posto dove vai sarà tuo. Se tu rimani dentro quel mio territorio, ogni posto dove vai sarà tuo. Ascoltami. Se tu rimani nella santità, ogni posto dove vai sarà tuo. Se tu rimani nella consacrazione, ogni posto dove vai sarà tuo. Se tu rimani nei pensieri di Dio, ogni posto dove vai sarà tuo. Signore, perché non riesco a sentirti? Perché non riesco a ricevere? Perché non riesco a fare? Perché non riesco ad abbracciare? Perché non riesco a prendere dal cielo? Rimani nel tuo territorio di consacrazione. Rimani nel tuo territorio la parola di Dio, rimani nel tuo territorio dei suoi pensieri, e ogni luogo che la pianta del tuo piede calcherà sarà tuo. Ogni luogo. E se tu capisci questo, poi succede questo, ascoltami. Se tu comprendi che tu sei nel tuo territorio, se tu comprendi che Dio ti ha messo in un posto, se tu comprendi che Dio ti ha scelto, se tu comprendi che Dio vuole fare grandi cose con te e tu ti muovi nei suoi territori, poi accade questo, verso 5. nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita. Mamma mia. Chi è che ti potrà resistere? Chi è che ti potrà resistere? Nessuno ti potrà resistere dal lunedì al venerdì. Nessuno ti potrà resistere lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Martedì è un giorno. Nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita. Se tu comprendi che Dio ti ha dato un territorio, se tu comprendi che tu devi rimanere in quel territorio, se tu comprendi che Dio ti ha fatto un conquistatore, se tu comprendi che tu devi rimanere in quel terreno, se tu comprendi dove Dio ti ha messo e quel terreno è stato già conquistato per te, nessuno potrà resisterti tutti i giorni della tua vita. Che significa, Signore? Non avrò giorni difficili, io certo che li avrai. Non avrò pensieri brutti, certo che li avrai. Non avrò ansie, certo che li avrai. Non avrò stress, la voglia di stress. Ma se tu comprendi questo, tutti i giorni della tua vita, Dio sarà sempre con te. I momenti brutti, i momenti bui, i momenti negativi, i momenti difficili, i momenti dove tu pensi che non stai conquistando nulla, Lui sarà sempre con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Dio ti dice questa sera, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Quando tante volte ci sentiamo soli, tante volte sembra che Dio non c'è, ma Dio ti dice, è scritto nella sua parola, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Io non ti lascio, io non ti mollo, io sono sempre lì accanto a te. Anche quando sbagli territorio, anche quando esci da quello, io sono lì, non ti lascio, non ti mollo, ti seguo, sono lì. E voglio concludere con questo. Perché se c'è qualcuno che è il conquistatore per eccellenza, quello è Gesù. Ci siete? Gesù è il conquistatore per eccellenza. Dovunque lui andava, conquistava. Qualsiasi territorio lui calpestava, cosa dice Dio a Giosuè? Qualsiasi posto che tu calcherai sarà tuo. E Gesù sapeva che dovunque lui andava, quel posto era suo. Tu hai mai avuto questa consapevolezza? Cioè quando entri in classe, mi sentite? Mi alzi un po' io. Mi sentite? Siete con me? Ok. Quando tu entri in classe, quando tu entri al lavoro, ma tu lo capisci che quel posto è tuo? O è dei tuoi compagni? O è di quell'altro? È tuo. Tu entri lì, è mio. Ci sono pensieri di morte, tu hai conquista con la vita. Ci sono malattie, tu entri, è mio, è mio. Perché questi piedi non sono piedi normali, sono piedi soprannaturali. E Gesù dovunque camminava, lui sapeva che quel posto sarebbe stato suo. Guarda questo, Luca 8:26 dice così. Approdarono nel paese dei Geraseni, che sta di fronte alla Galilea. Quando egli fu sceso a terra, gli venne incontro un uomo dalla città, il quale era posseduto da demoni da lungo tempo, non indossava vestiti e non abitava in una casa, ma stava fra i sepolcri. Ancora, quando vide Gesù dato un gran grido, gli si prostrò davanti e disse a gran voce: che c'è fra me e te, o Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti prego, non mi tormentare. Ascoltami per favore. Tutto sto macello succede per una cosa. Avete visto se Gesù ha parlato in questo episodio? Non ha aperto bocca. Solo fa una cosa. Ascoltami, guardami. Appena lui mette il suo piede in quel territorio, tutto cambia. La Bibbia dice che appena scese dalla barca, quell'uomo gli andò incontro. Appena ha messo piede in quel territorio, Gesù sapeva che a Giosuè era stato promesso che ogni luogo che la pianta del tuo piede calcherà sarà tuo. Metti fede in questa cosa, perché se tu metti fede in questo, tu avrai consapevolezza che dovunque tu andrai, Dio è con te. E se Dio è con te, nessuno potrà essere contro di te. Gesù arriva in quel territorio e tutto cambia. Ascoltami per favore, io devo dirti una cosa. Molto spesso capita che tu tieni Gesù sulla barca. Non lo fai scendere, te lo tieni sulla barca. Rimani qui, Gesù, io ti amo, rimani in quella barca. Io ti amo, sei meraviglioso, io ti adoro e ti adorerò da qui. Mentre tu sei sulla barca, io sarò qui sulla spiaggia con le onde del mare che mi accarezzano e io ti adorerò. Rimani sulla barca. E Gesù ti dice: no, io devo scendere dalla barca, i miei piedi devono conquistare per te. Io sono qui questa sera per dirti: fai scendere Gesù dalla barca, fai scendere Gesù dalla barca nella tua vita, perché lui vuole conquistare territori nel tuo cuore, perché lui vuole fare la differenza nei tuoi pensieri, perché lui vuole fare la differenza nella tua vita. Fai scendere Gesù dalla barca, perché troppo tempo l'hai tenuto sulla barca, ma Gesù vuole fare molto di più di quello che tu immagini. Ogni luogo che la pianta del tuo piede calcherà sarà tuo. Puoi dire amen? Ogni luogo che la pianta del tuo piede calcherà sarà tuo. Puoi dire amen? Sai cosa succede? Che ci sono posti che tu hai calpestato ma non hai messo fede, non hai esercitato autorità. Tu hai camminato normalmente senza pensare che quei piedi non sono normali, sono i piedi di un figlio di Dio. Quest'estate siamo stati in Spagna e abbiamo fatto una foto, c'è una foto con la mia famiglia. Che senso ha fare una foto ai piedi? Sapete perché l'abbiamo fatta? Perché eravamo in un nuovo territorio e sapevamo che in qualsiasi posto dove noi andiamo, Dio ci ha fatto conquistatori. Eravamo in vacanza, però abbiamo voluto fare una foto simbolica. Dopo quella ho avuto un invito per predicare in Spagna. Ancora non avevo avuto un invito, ne abbiamo fatto quella foto. Ora non voglio essere mistico. Fai la foto ai piedi e ti invitano in tutto il mondo. Non sto dicendo questo. Tutti. No, sto dicendo questo. Ma sto facendo capire, voglio farti capire il principio. Il principio è che tu devi comprendere che Dio vuole darti territori. Il principio è che tu devi comprendere che i tuoi piedi sono piedi di un conquistatore. Dovunque tu vai, conquisti. L'autorità che Dio ti ha dato non te l'ha data per tenerla in un cassetto. L'autorità che Dio ti ha dato non te l'ha data per tenerla sulla barca. L'autorità che Dio ti ha dato te l'ha data affinché tu possa calpestare. Ogni volta che calpesti, conquisti.